Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Un giovane uomo che vive una vita di dissolutezza, passando da una ragazza ad un'altra. Rapporti non buoni, non sani. E poi ha un cambiamento di cuore drastico. E Dio provvede per lui una giovane donna preziosa. Una donna che, alla luce del suo passato, quello di lui, non meriterebbe. Ma lei vede il cambiamento che Dio rende in lui e accetta di sposarlo. Dovrebbe lui tornare a vivere come prima? E se questa ragazza fosse la vostra figlia? Andiamo avanti qualche anno. Dovrebbe lui tornare a vivere come prima? Bisogna pensarci, o avete già capito la risposta? Assolutamente, assolutamente non dovrebbe tornare. E nello stesso modo, un credente salvato dalle tenebre non dovrebbe mai tornare a vivere come prima. Oggi vogliamo, con l'aiuto di Dio, e dipendiamo da Lui, continuare il nostro studio in Efesini. Finora Dio ha guidato Paolo a spiegare molto della salvezza dal punto di vista di Dio, cose che noi non vediamo. Spiega che la salvezza è stata la scelta di Dio nell'eternità passata, quando ha predestinato di salvare alcuni per portarli santi e immacolati nella sua presenza, nell'amore. Spiega che ha fatto abbondare su di loro la sua grazia. Spiega in capitolo 2 che eravamo morti e Dio ci ha vivificati in Cristo. Spiega che eravamo senza Dio, senza le promesse, senza speranza, ma che siamo stati avvicinati per mezzo di Cristo, riconciliati con Dio. Ora siamo concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio. Abbiamo letto in capitolo 3, un brano che non si riesce mai a comprendere a fondo, la preghiera di Paolo affinché i credenti, quindi anche noi, possano comprendere quale sia la larghezza, lunghezza, profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. E poi all'inizio del capitolo 4 spiega come Gesù Cristo cura la sua Chiesa. Cura la Chiesa tramite gli uomini dati da Lui, e che la Chiesa cresce quando ogni membro, usando le forze che ha ricevuto da Dio, i doni che ha ricevuto da Dio, si mette a fare per il bene degli altri. A quel punto si arriva ad un cambiamento di direzione, perché dal versetto 17 in poi, di capitolo 4, più o meno tutto il resto del libro, adesso Paolo, guidato da Dio, parla di come vivere questa vita nuova in Cristo. A livello pratico, inizia con quello che vogliamo vedere oggi in grande. E poi, dalla prossima volta in Efesini, parla specificamente applicazioni di quello che vedremo oggi. Come camminare in novità di vita, ora che siamo vivificati, riconciliati con Dio. E ci esorta, vedremo oggi, a non tornare a vivere come prima. Quindi, iniziando con il versetto 17, Paolo prima spiega quello che era la nostra condizione. E voglio dirvi che è importante ricordare quello che era la nostra condizione. Sapete perché spesso non abbiamo quell'amore iniziale che hanno spesso qualcuno salvato da poco? Perché Gesù riprende la chiesa di Efeso? Perché hanno perso il loro primo amore. Perché? Cos'è questo primo amore? E uno, appena salvato, si rende conto di più quale che era la sua condizione. Ma negli anni cominciamo a dimenticare quello che era la nostra condizione e perciò la salvezza non sembra così grande. Qui Paolo ci ricorda ancora quello che era la nostra condizione. Non è la prima volta in questo libro. Quindi voglio leggere 17 a 19. Questo dunque attesto, dico e attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, e per l'ignoranza che è in loro, e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Allora, noi vogliamo capire questo per capire meglio quello che era la nostra condizione. Quello che Paolo dice, dice con l'autorità del Signore Gesù Cristo. Ora, dunque, questo dico e attesto nel Signore. Quello che Paolo dichiara qui, come in tutte le epistole, è nell'autorità di Gesù Cristo, è una dichiarazione solenne e non ubbidire a questo insegnamento è disubbidire a Gesù Cristo stesso. Non dobbiamo camminare più come camminano ancora gli altri gentili. Noi eravamo gentili perduti. Adesso siamo gentili salvati. E dice, non dobbiamo camminare più. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che era il nostro cammino. Come camminano ancora. Dobbiamo ricordare, noi eravamo come loro. Noi eravamo nelle tenebre. Siamo stati salvati dalle tenebre alla luce. Non dobbiamo più camminare nelle tenebre. Come camminavamo? Dobbiamo camminare nella luce. Poi notate la parola camminare. La religione, le religioni inventate dagli uomini parlano spesso di quello che uno deve fare e non fare. Certe pratiche. Dio invece parla del cammino che riguarda ogni aspetto della vita. Non c'è campo della vita che non deve essere sottomesso a Dio. Non c'è tempo nostro. Non ci sono soldi nostri. Non c'è un aspetto della vita dove io posso fare come voglio io. Quando tu appartieni a Cristo, vuol dire che tu sei stato comprato tutto di te a caro prezzo. Non c'è spazio per un vero credente, un falso credente sì, ma non un vero credente, di mai dire, ma questo tocca a me decidere. Questo è il mio tempo. Ho già fatto per il Signore, adesso posso decidere io. Quello non sono parole di un vero credente. Sono parole sbagliatissime. Dobbiamo camminare in ogni aspetto della vita in novità di vita. Non dobbiamo più camminare come camminavamo prima. Non dobbiamo, e questo è fondamentale, non dobbiamo pensare come pensavamo prima. Moltissimo della crescita, del cammino di riguardo come pensiamo, i nostri ragionamenti, il nostro modo di vedere le cose, di interpretare le cose, di capire le cose. Infatti vediamo una grande parte di quello che dice del vecchio modo di vivere in questi versetti riguarda la mente. Infatti è un cammino di tenebre, di stoltezza, di ignoranza delle cose di Dio. Dice, non camminate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente. vanità della mente riguarda pensieri, riguarda modi di capire la vita, modi di valutare le decisioni della giornata, i ragionamenti che facciamo. Per quanto possano sembrare saggi o ragionevoli i discorsi, i pensieri degli uomini senza Dio e di noi senza l'innovimento della mente, sono stoltezza. I pensieri più alti degli uomini sono vanità, se non sono legati, fondati in Cristo. Non portano frutto eterno. Tutto quello che costruiscono viene distrutto. Ieri abbiamo fatto un giro in bici e a un certo punto c'è un campo tutto aratto, non so cosa pianteranno fra poco, e ho detto: ti ricordi che lì c'era una casa fino a pochi anni fa? Adesso è campo, fanno crescere il gran turco, frumento. Non so se i vigili lo sanno, ma la loro casa, prima che ci fosse, a 100 metri dietro, appena prima di quel fossetto, c'era la casa. Gli Andreoli avevano una casa lì. Era una grande casa, importante. E poi quando hanno costruito questa casa, nel 1889, quella casa è stata abbandonata e dopo pochi anni hanno buttato giù, hanno tolto via i rottami e hanno cominciato ad usare come campo. Adesso è solo campo, non c'è niente. Ma una volta, probabilmente circa 200 anni fa, era una casa importante di persone benestanti. Adesso non c'è più. Non c'è più. E quando noi abbiamo passato quel campo, abbiamo detto: anche casa nostra. E tutto quello che noi costruiamo, giardino, orto, piante, alberi, tutta questa roba sarà distrutta e dimenticata. E quello che rimane è quello che abbiamo fatto per l'eternità. E l'unica cosa, qual è l'unica cosa che noi possiamo fare che durerà? Qual è l'unica cosa che possiamo fare che durerà per l'eternità? Influenzare gli altri per Cristo. Influenzare gli altri. Tu curi benissimo, noi, gli alberi cominciano a spuntare le bocce adesso, appena appena. Saranno tutti distrutti e dimenticati. Le case belle, i giardini, tutto dimenticato. Ma quello che tu investi in una persona per Cristo può durare per l'eternità. Quindi gli uomini senza Dio non pensano in questi termini. Hanno grossi, grandi, grandiosi pensieri come costruire, come produrre, come realizzare i sogni legati a questo mondo che saranno distrutti. E questo perché gli uomini senza Dio, come dice il brano, sono ottenebrati nell'intelletto. Noi eravamo ottenebrati prima che Dio ci ha salvato. Gli uomini ancora così non vedono la luce, camminano nelle tenebre senza rendersene conto, come noi facevamo. Dobbiamo capire che senza Dio ogni uomo è ottenebrato nel suo intelletto. Questo dice Romani 1. Vi leggo. Infatti, le sue, quello di Dio, qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché gli uomini siano inescusabili. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato, né lo hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. È importante capire che gli uomini senza Dio sono ottenebrati, sono stolti senza rendersene conto. Pensano di capire tante cose, ma in realtà sono uomini ciechi che non vedono la luce della verità di Dio. Se tu sei salvato, è importante mai dimenticare che tu eri così. Io ero così. Il brano continua e dichiara che gli uomini senza Dio sono estranei alla vita di Dio. sono completamente senza Dio nella loro vita, lontani dalla vera vita che si ha solamente in Dio per mezzo di Gesù Cristo. Sono senza Dio, come eravamo noi prima della salvezza, proprio quello che abbiamo letto e studiato in Efesini 2:12. Vi leggo di nuovo. Eravate in quel tempo senza Cristo, estranei alla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza e essendo senza Dio nel mondo. Eravamo senza Dio, come gli uomini ancora sono senza Dio, che non sono salvati. Sono morti spiritualmente. La loro vita è lontanissima dalla vita di Dio. Il fatto che hanno una vita estranea alla vita di Dio non vuol dire che non sono religiosi. Possono essere molto religiosi, possono pregare, possono leggere la Bibbia, possono andare in una chiesa dove la Bibbia viene insegnata. Però possono, nonostante tutto quello, essere estranei a Dio, alla vita di Dio. E vediamo spesso questo nella Bibbia. Bibbia, Israele, quante volte abbiamo letto prima nel culto, Gesù dice in Isaia, cita Isaia, abbiamo letto Isaia 29, dove dice, in vano mi rendono il loro culto. Le loro labbra mi onorano, il loro cuore è lontano da me. Se una persona non si è veramente ravveduta e non ha creduto in Gesù Cristo, non crede in Gesù Cristo come il Signore e Salvatore, agli occhi di Dio, tutta la religione di quella persona è vana. Lui è estraneo a Dio. E perché questo? Tutto questo è dovuto a quello che dice 18, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Notiamo prima l'ignoranza che è in loro. In Giovanni 17 Gesù descrive la vita eterna come che cosa? Questa è la vita eterna. Conoscere te e conoscere chi ti ha mandato Gesù Cristo. Allora, gli uomini senza Dio non conoscono Dio, sono ignoranti di chi è veramente Dio. Possono essere molto o poco religiosi, possono avere tante idee loro su come è Dio, possono immaginarlo come vogliono loro, ma sono ignoranti, perché noi non possiamo arrivare a concepire Dio per conto nostro. Dobbiamo accettare quello che Dio rivela di se stesso. I loro concetti, i nostri prima della salvezza, non rispecchiano mai il vero Dio, santo e glorioso e maestoso. Sono ignoranti di Dio e questa ignoranza riempia i loro cuori. Ma non è un'ignoranza innocente. Piuttosto è un'ignoranza causata dalla loro durezza di cuore, dal loro rifiuto di cercare Dio di cuore e di umiliarsi davanti a Lui. E tu ti stai umiliando davanti a Dio, umiliandoti per dire i miei ragionamenti sono sbagliati, il mio modo di pensare è sbagliato. Bisogna umiliarsi davanti a Dio per conoscere Dio e crescere la conoscenza di Dio. Abbiamo letto Romani 1:20-21, abbiamo letto che pur avendo conosciuto Dio tramite la creazione, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio. Lo hanno glorificato come volevano loro, immaginandolo come un Dio a loro comodo. Questo è un cuore duro che non vuole ricevere quello che Dio dichiara di se stesso. E per questo indurimento del loro cuore sono divenuti insensati nel ragionamento e il loro cuore si è ottenebrato. Chi rifiuta la verità che Dio gli rivela si trova ancora più nelle tenebre di prima, nell'ignoranza spirituale, a causa del cuore indurito. L'uomo rifiuta la luce, rifiuta il perdono, rifiuta la vera vita perché il cuore è duro, indurito dal peccato. E quindi voglio esortare noi di non ricevere un insegnamento con la testa ma poi il cuore non vuole accettare. Quando Dio ti parla di qualcosa e tu sai che non cammino bene lì, non rifiutare quello, non trascurare quello, non tralasciare di là e tu vai avanti sul tuo cammino. Sono perle da Dio. possono arrivare nella lettura, possono arrivare in qualche commento da un fratello o una sorella, possono arrivare in qualche insegnamento. Dio ci dà perle di verità che mostrano dove stiamo sbagliando. Non calpestiamo come farebbe un maiale, un porco che non apprezza il valore delle perle. Prendiamo ogni perla con serietà, non avendo un cuore duro che non vuole cambiare, non vuole ricevere. Riceviamo quello che Dio ci dà. Questo indurimento di cuore produce una vita estranea a Dio e porta ad essere insensibili. Porta a mancare, cioè, quella coscienza spirituale che ti permette di evitare il peccato. Leggo 19. Essi, e lui sta parlando di quello che eravamo, non camminate più come camminano tuttora loro. Quindi questa è una descrizione di quello che era la nostra vita. Non è più, quindi non torniamo. Essi, essendo divenuti insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Più tempo passa che uno rifiuta la luce, più diventa insensibile. La parola insensibile vuol dire che non sente più dolore o vergogna a causa del peccato. Infatti vediamo tutto intorno a noi che gli uomini peccano senza esserne aggravati. Non sentono colpa, non si svergognano, non fanno di segreto e poi non voglio che nessuno scopri. Tante volte peccano e dormono tranquilli. La coscienza è addormentata. Questo porta a una vita in cui si abbandona alla dissolutezza e si commette ogni impurità con insaziabile bramosia. Bisogna tenere in mente una cosa qui. Quando io leggo dissolutezza, quale sarebbe la mia? Qual è la tua tendenza quando leggi quella parola? Tu pensi, c'è roba così che succede nella società? Ma non pensi ai tuoi peccati. Quindi stai usando un ragionamento del mondo. Perché dissolutezza vuol dire peccare senza freni. Ma cosa vuol dire in pratica? Non essendo sensibile alla realtà di Dio, non riconoscendo il giudizio, gli uomini si abbandonano a peccare come vogliono. Non hanno il freno del timore di Dio, non hanno il freno dello Spirito Santo, non hanno il freno di desiderare la vita eterna con Dio, non hanno il freno di desiderare la gloria di Dio. I loro traguardi sono qua, e perciò il peccato è visto come modo di trovare qualche soddisfazione ora. Gli uomini scelgono tanti modi di peccare, chi in una cosa, chi in un'altra, però senza Dio tutti gli uomini scelgono a peccare. E ricordate, dissolutezza non parla di una certa categoria di peccati, quelli che ma noi non faremo. Parla del peccato. Dice, commettono ogni impurità con insaziabile bramosia. Questo non vuol dire che ogni uomo, individuo, commette ogni tipo di impurità, ma vuol dire che l'insieme degli uomini peccano in tanti modi diversi. Vediamo peccati che riguardano la concupiscenza della carne. Vediamo peccati che riguardano la concupiscenza degli occhi, lo superbi della vita. Vediamo false religioni, occultismo, ogni tipo di malvagità. Vediamo orgoglio, superbia, pigrizia, egoismo. Agli occhi di Dio, santo e puro, tutti i peccati sono forme di impurità. Perciò gli uomini senza Dio, essendo divenuti insensibili, non hanno più freni. Commettono ogni tipo di peccato, ogni tipo di impurità, con insaziabile bramosia, ovvero con grande desiderio. Trovano piacere. Gli uomini senza Dio vivono per i loro peccati. Questa è la vita di chi è senza Cristo. È una vita di tenebre che porta alla morte eterna, e questa è la vita che dobbiamo evitare. Questo brano insegna a noi che siamo stati salvati a non camminare più in quella vecchia vita che era la nostra. Dio ci ha salvati da quella vita. Non dobbiamo più tornarci a vivere là, non dobbiamo più camminare così. Piuttosto dobbiamo camminare in novità di vita. Questo è perché siamo stati salvati da Cristo. Ora, nei versetti 20 a 24, Paolo riscrive la salvezza che abbiamo ricevuto, la nuova vita in cui camminano i veri credenti, facendo contrasto fra nuovo e vecchio. Leggo 20 a 22, a 24. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Dio dice qua, non è così che avete conosciuto Cristo. Non avete conosciuto Cristo in modo da restare in quella vita. Non siete più nelle tenebre. Non siete più ignoranti di Dio. Non siete più insensibili. Chi ha Cristo è una nuova creatura. Conosce la verità, è stato liberato dalla vita di peccato. Questo è vero per voi, dichiara Paolo, seppure avete dato ascolto a Cristo e siete stati ammaestrati in Lui. In altre parole, un vero credente ha dato ascolto a Cristo perché? Perché uno, sentendo il Vangelo, dà ascolto e un altro non dà ascolto? Importante capire, per dare la gloria dove viene dato. Non esiste la salvezza senza l'opera di Dio nel cuore di una persona. La vera salvezza vuol dire conoscere veramente Gesù Cristo personalmente. E quando Dio salva una persona, apre il cuore di quella persona a veramente ascoltare. Atti 16, Paolo, Filippi, si trova al fiume parlando con delle donne timorate di Dio, trova questi e allora comincia a spiegare il Vangelo. E leggo Atti 16, 4. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare e il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Perché lei ha ascoltato di cuore? Perché Dio ha aperto il suo cuore. Quando Gesù sta camminando domenica della risurrezione su una via per Emmaus e ci sono due discepoli lì rattristati che il loro Signore era morto. E lui comincia a parlare con loro delle scritture e leggiamo Luca 24, 45. Allora Gesù aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Perché hanno capito il suo insegnamento? Non perché lui era bravo, era bravissimo, e non perché erano bravi a capire, perché Cristo ha aperto loro la mente. Secondo Corinzi 4, 6, leggiamo di come Dio illumina gli occhi del cuore finché vediamo la gloria di Dio in Gesù Cristo. Perché prima non lo vediamo. Uno ci spiega il Vangelo, posso capire, posso fare un quiz e rispondere perfettamente a tutto, ma non vedo la gloria di Dio in Cristo. E poi dice, questo brano, Dio, il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Perché hai visto Dio in Cristo? Perché Dio ti ha illuminato gli occhi del tuo cuore. Quindi, come dichiara il versetto 21, chi dà ascolto a Gesù Cristo, e lo dà perché Dio apre gli occhi del cuore, viene ammaestrato in Lui. In altre parole, Dio fa sì che la persona viene ammaestrata nella verità che riguarda Gesù Cristo e la salvezza per mezzo di Lui. Quando non c'è questo, non c'è ancora la salvezza. Uno può capire, ma non vede in Cristo Dio. E non vede in Gesù Cristo il Salvatore per i suoi peccati. Ma chi è stato salvato vede, ma non per merito, vedi, per grazia. Già dall'inizio della vera salvezza, Dio insegna al credente di spogliarsi del vecchio uomo, per quanto riguarda la condotta di prima. L'uomo vecchio, quelle due parole, è un termine biblico che descrive quello che era un credente prima della salvezza. E abbiamo la descrizione di questo uomo vecchio, o uomini ancora lì, in 17 e 19 che abbiamo letto all'inizio. L'uomo vecchio ha un comportamento centrato sul peccato. Chi è un uomo nuovo in Cristo Gesù non deve più vivere così, deve vivere e camminare in novità di vita. Guardando ai versetti 20 a 23, notate il contrasto fra il vecchio modo di vivere e la nuova vita per chi è in Gesù Cristo. Leggo ancora da 20 a 23. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo? Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Mi fermo lì un attimo. L'uomo vecchio si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione. Cosa vuol dire quello? La vita di peccato è una vita in cui uno si autodistrugge, si corrompe, perché cammina nella via che porta alla perdizione eterna. Segue la propria concupiscenza, che lo seduce, lo inganna. La nostra concupiscenza è così. Ci promette tuttora tante cose, tirandoci verso il peccato, dicendoci che non ci farà del male, ma piuttosto del bene. Però è una menzogna. Il peccato non ci fa mai alcun vero bene. Ci fa solamente male. E non può soddisfarci, nonostante le sue grandi promesse. Il peccato ci promette tanto. Se si può avere l'approvazione degli altri, se si può non dover ubbidire ai genitori, o sottomettersi al marito, o amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, allora starò bene. No, non sarai bene, è una menzogna. Se si potesse avere un Dio che risolve i problemi, allora starei bene. Non sarai bene, è una menzogna. Se potessi avere un po' meno problemi, se potessi fare quello che sogno fare delle cose sulla terra, allora mio cuore sarebbe bene. È una menzogna. La seduzione della concupiscenza del cuore. Prima che Cristo ci ha salvato, ognuno di noi seguiva la propria concupiscenza che ci portava verso la rovina eterna. Consideriamo questo concetto, la concupiscenza della seduzione. Sarebbe facile pensare che si trattasse principalmente di peccati più gravi, più visibili agli occhi degli uomini, come la fornicazione, l'ubriachezza, furti, così, rapine. E certamente sono una forma di concupiscenza, però ci sono altri peccati che non sono meno concupiscenza, che possono sedurci anche molto di più. Per esempio, c'è il peccato della ambizione, il desiderio di farsi grandi almeno ai propri occhi. Il desiderio di successo, non in grande, magari in piccolo. Il desiderio di vedersi importante o bravo. In fin dei conti, in modo subdolo, questo è un desiderio di voler ricevere gloria, almeno da se stesso, anziché vivere dando gloria a Dio solo. Questo è una concupiscenza che seduce, ci attira. Infatti tutto quello che riguarda la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita è una concupiscenza che seduce, promette di soddisfarci, promette di farci del bene, quando in realtà ci porta lontani da Dio. Per esempio, c'è la concupiscenza degli occhi, vedere, volere. È tanto diffusa nella società ed è vista come una cosa normale e buona. Qual è il male se io, con soldi che ho, senza avere debiti, avendo anche essere stato generoso con gli altri, se compro cose che mi piacciono, qual è il peccato? Il problema non è che è un peccato, il problema è che il desiderio è peccato. Il desiderio, perché si cerca la soddisfazione. Vuol dire che se a me piace rosso devo portare nero? No, non vuol dire quello. Se ci sono due camicie, tutti e due vanno bene, è uguale, ma uno un colore che preferisco, Dio ha fatto colori. Vuol dire che se prendo un gelato devo prendere un gusto che non mi piace? No, costano uguale, prendi il sapore che ti piace. Metti sopra la pizza quello che ti piace, Dio ha creato tante spezie. Perché devi mangiare quelle che non ti piacciono? Fai il cibo in modo, non è quello il discorso. Il discorso è cercare la soddisfazione. Oh, che bello, un braccialetto, un orologio, una macchina, un libro. Possono essere cose piccole o grandi. Non è quello il problema. E dov'è il cuore? Nella nostra società si cerca soddisfazione nelle cose. Ma diventa idolatria. Diventa cercare soddisfazione non in Cristo. Questo è il problema. Pensate alla superbia della vita. Facilmente uno pensa molto a se stesso. Nella propria mente vuole vedersi grande o bravo o bella o intelligente o furbo o in gamba. Il punto importante qua è che la persona fissa gli occhi su come vede se stesso, se stessa. Questo è il problema. Questo è quello che spinge certi uomini ad andare in palestra cercando grandi muscoli. Vogliono vedersi come forti. Questo è quello che spinge tantissime donne a voler sembrare meno giovani di quello che sono. O vogliono farsi belle perché, adesso sto bene. Stanno pensando a chi? Stanno cercando la soddisfazione nei capelli, nel trucco, nelle unghie, nei vestiti, nella bellezza, nella forma. Questo è quello che spinge certe persone a volere la macchina che si vede. Forse non hanno tanti soldi, una macchina per lui. Semplice, ma lo prende perché vuole qualcosa che dà una certa apparenza. Non agli altri, a se stesso. La vita, la superbia della vita spinge l'uomo a voler vedersi bravo. E magari spera che anche qualcun altro noterà che è bravo. O forte, o in gamba. In questo modo, anziché avere il cuore interamente fissato sulla gloria di Dio, nella sua mente l'uomo si innalza da sé, magari un piccolo piedistallo, delle volte uno grande, ma si alza anziché abbassarsi per dare tutta la gloria a Dio. Questa è la seduzione della concupiscenza, l'inganno. Ci promette soddisfazione, ma in realtà ci allontana da Dio. Ci ostacola da riconoscere che solo Dio può soddisfare il cuore. E la cosa terribile è che spesso noi vediamo questa concupiscenza per quei peccati che noi non facciamo. Ma magari certi peccati, non attirano me. Oh, guarda quella gente lì, ma sono accecati. Oh, Signore, grazie che mi hai salvato da quello. E magari io posso cadere ugualmente in qualcosa di molto più subdolo, ma non meno grave. Questo è l'inganno di quello che seduce. Cos'è sedurre? È di tentare, di allontanare dalla via retta. E la concupiscenza nostra ci seduce. Cerca di allontanarci dalla via retta. Ci corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione. Dobbiamo riconoscere questo, dobbiamo combattere questo, dobbiamo avere una mente rinnovata che pensa in modo diverso, che pensa in modo nuovo. Quanto è importante? Abbiamo letto stamattina in 2 Corinzi 5:17 che chi è in Cristo è una nuova creatura, una nuova creatura. Allora, voi che siete stati salvati, quanto è importante non vivere più nel vecchio modo di vivere, non cercando la soddisfazione in quello che il cuore vuole. Che bello questa nuova camicia, questo nuovo questo, questi capelli, che bello, oh che bello, sto bene, sto pensando a me. Oh, che beata la persona che pensa a Cristo, che pensa a Cristo. Non dobbiamo vivere come prima. Dobbiamo camminare nella luce, Infatti, guardando quello che questi versetti dicono a noi che ora siamo in Cristo, noi che ora abbiamo la luce di Cristo che ci illumina, comprendiamo di più la novità di vita in cui dobbiamo camminare. Dobbiamo spogliarci di quella vecchia vita, di quel vecchio uomo, da quel vecchio modo di pensare e di vivere e di ragionare, per essere rinnovati nello spirito della nostra mente, che è quello che dice in 23. Dice, spogliarvi di, per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio, che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione, spogliatevi di quello per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. La vita di un vero cristiano è una vita in cui lo spirito della mente viene rinnovato giorno per giorno. Viene rinnovato secondo la verità di Dio. È rinnovato dal vecchio modo di pensare ad un nuovo modo di pensare. È rinnovato sostituendo i ragionamenti ingannevoli che abbiamo tutti di natura con pensieri secondo la verità di Dio. A te e a me serve che il nostro modo di pensare sia rinnovato. Cos'è importante nella vita? Curare la casa, curare il giardino, curare l'orto, fare un buon lavoro? Qual è il vecchio modo di pensare? Avere una casa tutta pulita, ordinata, oppure curare i figli che Dio ci ha dato, aiutare loro a imparare responsabilità, anche se la casa non è come avrei fatto io, anche se cose vengono trascurate. Cos'è il nuovo modo di pensare? E qual è il vecchio? Dobbiamo avere rinnovato lo spirito della nostra mente. La Bibbia parla molto di questo. Per esempio, Romani 12, 1 a 2, leggiamo lì di come dobbiamo essere trasformati, come? Tramite il rinnovamento della mente, ve lo leggo. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati, come? Mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Il modo di essere trasformato è mediante il rinnovamento della nostra mente. Dobbiamo sostituire il vecchio modo di pensare con un nuovo modo di pensare, quel modo che Dio ci insegna nella sua parola. In Colossesi 3:10 leggiamo un versetto simile al nostro che ci parla di come essere rinnovati. Ve lo leggo, 3:10, Colossesi. Vi siete rivestiti l'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Si va rinnovando. Non è qualcosa che è successo all'inizio della salvezza, no, è qualcosa che deve succedere tutti i giorni della vita sulla terra. Devo rinnovare i pensieri, perché tutti i giorni ho pensieri vecchi che cercano di rientrare nella mia mente. E devo rinnovare il mio modo di pensare. Romani 8:6 ne parla. La mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. La mente controllata dallo Spirito Santo. Mi sottometto ogni pensiero a Lui, ogni ragionamento. Mi sembra giusto. Io dico, non mi fido di quello che mi sembra. Voglio capire. La crescita arriva quando ci umiliamo a non fidarci più dai nostri ragionamenti. Scusate, ma se io ho un ragionamento, mi fila. Non può non filare. Scusate, è il mio ragionamento, giusto? Mi fila perché ci credo io. E giustifico, è vero, è giusto, è buono, anche se è sbagliatissimo. Allora, quando io dico, ma è così, perché lo dice? Perché è chiaro, è ovvio, lo vedo. Non vuol dire che è così, vuol dire che è quello che vedi. E la crescita arriva quando non mi fido più di come vedo io, ma sottometto come vedo a quello che trovo nella parola di Dio. E questo, fratelli e sorelle, sconvolge la vita. Perché molto di come pensiamo è sbagliato. Molti dei nostri ragionamenti sono sbagliati. Molto di come abbiamo sempre visto le cose non è conforme a quello che dice Dio. E la crescita arriva quando sottometto i miei ragionamenti. Ma devo fare questo? Che lo dice? Ma perché? Scusami. E quali sono le basi e i principi di Dio che ti guidano in quello? E spesso non ci sono. Oppure trovo un versetto che potrebbe forse sostenermi un po', ma ci sono altri brani chiarissimi che sto ignorando. Rinnovamento della mente secondo la verità di Dio. Primo Pietro, un'esercitazione. Perciò, avendo cinto i lombi della vostra mente, ricordate, cingere i lombi, tirare su il vesto lungo per poter correre, avendo cinto i lombi della mente, in modo che la mente può correre adesso nella verità, non è legato dai vecchi modi di pensare, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Cioè, riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione, nell'apparizione di Gesù Cristo. In altre parole, non dobbiamo sperare nelle cose di questa vita. Dice, riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita. Quello è presente o futuro? È futuro. Perciò, non dobbiamo sperare nelle cose di ora. Non è che, va bene, certo, io credo in Cristo, io spero nella salvezza eterna, però pongo un po' della mia speranza in una vita un po' più come voglio io. Il lavoro che mi piace, situazioni meno gravose, cose fatte come preferisco. Allora non sto ubbidendo a questo comandamento di riporre piena speranza nella grazia che ci sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. E non spero più nelle cose di questa vita. Questo è una mente rinnovata. Questo è radicale. Questa è una vita benedetta. Questa è una vita dove uno non è soggetto alle difficoltà perché non trova la gioia nelle circostanze, ma in quello che sa che lo sta aspettando perché ha piena speranza lì. Questo vuol dire, fratelli e sorelle, che dobbiamo rinnovare la mente non solo in certi aspetti della vita, ma in ogni aspetto, anche nelle cose più piccole, come nelle cose grandi. Avere una mente rinnovata non vuol dire aggiungere le verità di Dio a quello che già era il mio pensiero. Vuol dire sostituire il mio pensiero con le verità di Dio. In ogni angolo della mia vita. Questo riguarda come vediamo la vita, come vediamo noi stessi, come vediamo la bellezza, come vediamo il divertimento, come vediamo gli altri, come vediamo i soldi, come vediamo il lavoro, come vediamo ogni aspetto della vita. Dobbiamo rinnovare il nostro modo di pensare e di ragionare in ogni campo della vita secondo la verità di Dio. E quando viviamo così, quando questo è il nostro cammino, Dio si serve di questo rinnovamento della mente per farci essere rivestiti dell'uomo nuovo che è creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Vi leggo 23 e 24. Avete imparato per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. È importante comprendere che essere rivestiti dall'uomo nuovo è un frutto di essere rinnovato nello spirito della nostra mente. Non c'è altro modo per essere rivestiti dall'uomo nuovo se non solamente quello di essere rinnovati nella nostra mente. Quando sottomettiamo ogni nostro pensiero ogni nostro ragionamento, in ogni campo della vita, alla verità di Dio. Parentesi qua. Quante volte come credenti, ma quello lì è una questione di preferenza. Quello lì è, non c'è nulla nella Bibbia, non è peccato, quello è preferenza. Tu fai quello che vuoi tu, io farò come voglio io. Quella persona non sta cercando di glorificare Cristo in tutto quello che fa di parole e di opere. Sta dicendo, io ho la mia vita cristiana, io evito i peccati, ma questa parte qui è mia, non è appartiene a Dio. Posso fare come voglio io. Così dice Efesini. Siamo in capitolo 4, capitolo 5, parla di cercare di ben capire quello che piace a Dio. Quel modo di pensare è pagano. Non è cercare la gloria di Dio. È vivere la vecchia vita. Allora cosa devo fare? Trovare la tua gioia in Cristo. Ricordate in Filippesi il comandamento rallegratevi nel Signore. E ricordate che la parola rallegratevi lì è la parola gioite. Cioè è la parola gioia. È un verbo imperativo di avere gioia. Quindi uso quella. Trovate la vostra gioia, comandamento, nel Signore. Non nelle tue preferenze. Questo è un comandamento. Ma non è un comandamento gravoso. Cosa ci sta comandando Dio? Ci sta comandando di avere una vita pesante negandoci tutto quello che ci dà piacere, o ci sta comandando di avere una gioia profonda che nulla delle preferenze del mondo potrebbe mai darci? Dio ci comanda di abbondare di gioia, una gioia che il mondo non può conoscere. Ed è saggezza inginocchiarci e dire, Signore, mi fido di te. Mi fido che la tua via mi darà più gioia che la mia via. Non è stolta quella posizione. Non è stolta. Quando sottomettiamo ogni pensiero in ogni campo della vita alla verità di Dio, allora saremo rinnovati e perciò saremo rivestiti dall'uomo nuovo che è creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. In altre parole, essere rivestiti dall'uomo nuovo è un'opera di Dio che porta ad essere conforme all'immagine di Dio in Cristo, nella giustizia e nella santità della verità. L'opera di Dio di salvarci dalle tenebre è sempre un'opera che Egli porterà al compimento finale, quello di essere conformati all'immagine di Cristo. Dio non fa un'opera a metà. E quindi tutti coloro che sono veramente salvati, e tristemente non tutti quelli che si dichiarano salvati sono salvati, ma tutti i veri salvati saranno portati ad essere conformati a Dio nella giustizia e la santità della verità in ogni aspetto della loro vita. Ricordate Efesini 1:4, Dio ci ha predestinati, ci ha eletti affinché siamo, parla di loro, che se, i credenti siano santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore per tutta l'eternità. Perciò quanto è importante che manifestiamo frutto della vera salvezza. Un vero credente non può e non deve vivere più come nella vecchia vita. Non deve vivere più, che vuol dire non deve pensare più. Perché noi viviamo in base a quello che pensiamo. In Cristo, essendo stati illuminati, non siamo più nell'ignoranza. Un credente deve camminare nella luce, che vuol dire certamente nella verità, nella santità, ma vuol dire anche nella verità che riguarda i pensieri. E così, essendo rinnovato nello spirito della mente, sarà rivestito dall'uomo nuovo. Chiaramente, per vedere tutto in modo nuovo, abbiamo bisogno di essere saturati con la verità di Dio. Giusto? Il modo nuovo non è qualcosa di ragionevole. Viene dalla parola di Dio. Abbiamo bisogno di leggere, di meditare, di contemplare la parola di Dio. Vi suggerisco ancora, fate quello che dovete fare, ma leggete nella mattina. Anche nella sera, ma nella mattina. Per inondare riempire la mente. Non fare questo è peccato. Perché vuol dire che tu passi la giornata e lo sai benissimo con pochi pensieri di Dio e molti del mondo. E se tu vuoi Cristo, fai quello che devi fare per avere il tempo di riempire la mente ogni mattina per dare una bussola, uno spinto alla tua mente nella mattina. Abbiamo bisogno di parlare delle cose di Dio con altri. Chi ha il beneficio, la benedizione di avere altri credenti in casa, usate questo beneficio. E se non le hai in casa, usate il telefono, usate email, usate una visita per parlare delle cose di Dio con altri. Abbiamo bisogno di un insegnamento chiaro e fedele dal pulpito, dai libri. Abbiamo bisogno anche di un cuore tenero, pronto ad esaminare i ragionamenti tenuti da anni. Molto spesso abbiamo ragionamenti che sono così, perché abbiamo sempre creduto così, e sono sbagliati. Io posso avere tutto l'insegnamento chiaro nel mondo, ma se non ho un cuore tenero, non cambierò. Il mio orgoglio mi tiene lontano da Dio. Abbiamo bisogno di quel cuore che vuole Cristo, ed è disposto a riesaminare tutto. E anche se ho riesaminato, voglio riesaminare ancora, perché magari al punto che ho riesaminato non avevo capito certe cose, e magari nell'arco del tempo capisco meglio. Iniziando con versetto 25, che Dio volendo sarà il prossimo sermone in Efesini, Paolo comincia a elencare campi specifici nella vita di come vivere novità di vita. E vedremo, Dio volendo, quello. Per ora voglio ricordare la grandezza della salvezza. Vogliamo ricordare meglio quello che era la nostra condizione prima. Eravamo, come eravamo? Eravamo pieni di vanità nella mente. Ottenebrati eravamo. Eravamo estranei alla vita di Dio, pieni di ignoranza, con un cuore duro. Eravamo insensibili, peccavamo senza senso di colpa. Eravamo abbandonati alla dissolutezza, e non vuol dire in modo come certi nel mondo che magari non hai mai fatto, ma eravamo tutti venduti alla dissolutezza, vivevamo per i nostri peccati. E Dio ora ci chiama di spogliarci di quella vecchia vita che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della nostra mente e vedere tutto in modo nuovo e diverso, affinché possiamo essere rivestiti dall'uomo nuovo che Dio ha creato nella giustizia e santità. Questa è la vita di un vero credente. Dio ci ha salvati dalla vecchia vita, ci ha tolto dalla condanna eterna, però perciò dobbiamo camminare in novità di vita. Dobbiamo riconoscere e rifiutare la concupiscenza della seduzione dei nostri ragionamenti sbagliati. Dobbiamo combatterla con il rinnovamento della nostra mente, non solo in certi campi della vita, ma in ogni campo della vita. Dobbiamo imparare a pensare in modo nuovo in tutto, riempendo la mente e il cuore con le verità di Dio, sottomettendo i nostri vecchi ragionamenti alla verità di Dio. Allora saremo rivestiti dall'uomo nuovo, cammineremo in giustizia e in santità nella verità, e conosceremo la gioia e la pace che Dio ha prestabilito per noi. Preghiamo. Santo, santo, santo che sei, Signore, e tu ci chiami a vivere una vita di santità. Ma quella vita di santità non riguarda solamente il comportamento in certi campi, magari dove spesso pensiamo al peccato, l'onestà, purezza sessualmente parlando, non rubare, comprendi certamente anche quello, ma riguarda ogni angolo della vita, riguarda ogni ragionamento nostro. E la verità, Padre, è che abbiamo tanti ragionamenti che sono rimasti dal vecchio modo di vivere, e tu ci chiami di essere rinnovati nello spirito della mente. La vera trasformazione ci insegni vieni tramite il rinnovamento della mente, esaminando ogni ragionamento alla luce della tua verità. E quando facciamo quello scopriamo che tanti devono essere tolti. Ma che bello essere rinnovati, che bello camminare in giustizia e santità nella verità, che bello camminare vicini a te, che bello avere strette comunioni con te, che arriva quando camminiamo così. Non c'è nulla di paragonabile. Questo è perché tu ci comandi in Filippesi di gioire. Gioite nel Signore. È scritto rallegratevi, ma vuol dire gioite. Gioite nel Signore. Una gioia che nessuna circostanza può togliere. Vogliamo vivere così? Vogliamo abbondare in quella gioia? Vogliamo abbondare in santità? Vogliamo avere i pensieri sottomessi a te? E questo vuol dire cambiare certe cose. Vuol dire non solo sentire e dire è vero e tornare a vivere come prima. Vuol dire cambiare certe cose. Ti prego che tu mostrerai a ciascuno di noi che cosa dobbiamo cambiare. Che tu mostrerai a ciascuno di noi quali sono i nostri ragionamenti vecchi, sbagliati. Oh Padre, aprici gli occhi, illuminaci, perché vogliamo, e prego che vorremmo tanto di più, camminare nella luce in ogni pensiero, in ogni angolo, in ogni passo della vita, perché vogliamo camminare con te. Perché la vita eterna è di stare con te e conoscerti veramente. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo. Ti prego di adoperare la potenza della tua parola tramite lo Spirito Santo in ciascuno di noi. E per quelli che mi ascoltano che non hanno Dio, vivono nelle tenebre, forse sono religiosi, ma non hanno visto la gloria di Gesù Cristo. Non hanno visto la tua gloria in Cristo. Non hanno visto Gesù come Salvatore perché sono sotto condanna. Apri loro gli occhi a vedere Cristo così. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.